Ave Maria, cari amici, ben trovati voi tutti qui nel nostro appuntamento con il catechismo di Fatima, quindi un appuntamento con l'Immacolata. Stiamo infatti da qualche settimana in qua affrontando questo catechismo che ci proviene letteralmente dalla Madonna, proviene letteralmente dall'Immacolata. Si tratta degli appelli di Fatima, sostanzialmente, quelli che Suor Lucia, di Fatima, la più grande delle veggenti, dei veggenti di Fatima, ci ha trasmesso proprio con questo suo volume, Gli Appelli di Fatima. Allora, cari amici, passo subito la parola a Padre Giampio e a Mosè e vediamo a che punto siamo arrivati la volta scorsa. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, grazie, cari amici, bentrovati. E vogliamo continuare ad approfondire questo appello alla recita quotidiana del Santo Rosario. È il mese del Santo Rosario, quindi approfittiamo per approfondire sempre di più questo grande mistero e questi insegnamenti che la Beata Vergine Maria vuole donarci. Quindi appello alla recita quotidiana del Rosario, se può incominciare a leggercelo Mosè, a che saluto. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, grazie. Un caro saluto da Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria. Appello alla recita quotidiana del Rosario. Questo appello è stato fatto la prima volta il 13 maggio del 1917, quando i tre poveri bambini di Ajustrel stavano pascolando il loro gregge nel campo chiamato Cova d'Airia. Come al solito, dopo mezzogiorno, i tre bambini mangiarono e pregarono. Poi, per passare il tempo, si misero a fare un piccolo muro a secco intorno ad un arbusto chiamato moita, che si usava in genere per fare delle scope, e perciò volevano proteggerlo affinché gli animali non lo mangiassero. Questo perché quando trovavano questo tipo di arbusti in buone condizioni, amavano farli crescere per farne poi delle scope che portavano alla mamma quando tornavano a casa la sera. Allora, per i bambini era una festa vedere i genitori contenti dei loro regali e delle loro carezze. Perciò facevano gara nel recitare tutto ciò, nel ricercare tutto ciò con cui più e meglio potevano dare piacere e gioia. Poveri sì, ma felici, perché ciò che dà la felicità non è la ricchezza, né i divertimenti, spesso pericolosi, ma l'amore. In verità, amare e sacrificarsi per amore è ciò che dà ai focolari la felicità, la gioia, la pace e il benessere.
Bene, avevamo già visto l'inizio di questo appello, la recita quotidiana del Rosario, e ci troviamo ambientati, come dicevamo, nella prima apparizione di Fatima. Qui viene un po' quasi sorridere, un po' perché i tre bambini, dopo che abbiamo mangiato e pregarono, e dopo mezzogiorno, come al solito, si mettono a fare altre cose, un po' di giochi, un piccolo muro a secco. Ricordandoci, se stiamo parlando dell'appello della recita del Rosario, com'era la recita del Rosario prima di quel 13 maggio, prima di quell'incontro importante di mezzogiorno. Tu te lo ricordi un po', Antonio, come si svolgeva questo Rosario
Sì,
dei bambinelli?
mi ricordo che i bambini recitavano il rosario, diciamo così, concentrando molto, no? Concentrando molto le parole, fino al punto, no, di dire praticamente soltanto il titolo, no? Ecco, perché comunque, per esempio, anche questo modo di recitare il rosario un po' si è semplificato. Però lo recitavano, cioè recitavano il rosario, insomma, ecco, il loro cuore comunque si elevava al Signore in questa preghiera.
Beh, diciamo che la cosa bella del Signore che sa prendere tutto, un po' tutto quello che offriamo, non disprezza niente, però effettivamente se dobbiamo pensarci, veramente un po' era il metodo umano, già economico, il massimo sforzo, il massimo utile col minimo sforzo. Loro sforzo era dire rosario, hanno detto nel modo più economico possibile, già il primo principio dell'economia, così lo vedono già in atto un po' nella nostra natura ferita dal peccato originale, riducendo il rosario al Padre nostro, Ave Maria e Santa Maria, chiaramente. Hanno detto un po' il concentrato così, ma però è un po'. Diciamo che non è quella la scuola di santità che gli ha insegnato la Madonna. Vediamo che principalmente c'è la scuola di santità, non è questo il modo di recitare il rosario, anche se a volte per il nostro egoismo ci farebbe piacere poter. Ho detto molti rosari, il modello dei Pastorinios prima delle apparizioni, però non è una cosa, penso, lodevole. Però dopo maggiori cose confermeranno oppure disapproveranno la Madonna. No, avevo piacere che mi dicesse queste cose. La mamma è contenta anche delle piccole cose che danno i figlioli, però li vuole ancora più contenti, quindi vuole dargli i mezzi per migliorare. E quindi ecco che c'è stato per loro dopo un progresso.
Però
Un'altra
padre,
cosa, sì, Mosè,
scusi,
vai
però
pure.
dicevo, leggevo, no, che i tre bambini mangiarono e pregarono. Per cui, insomma, non sono passati dal mangiare al giocare, anche se
Certo,
Ave
certo.
Maria o Santa Maria, però,
Ma
insomma, sono stati bravini.
chiaramente, ma ricordati anche che i buoni papà e mamma gli raccomandavano di dire rosario.
Sì.
C'era la raccomandazione, ecco perché non lo trascuravo. C'era la raccomandazione di casa, vi ho preparato la merenda, ma anche non trascurate anche la merenda per l'anima, giustamente. Però
Certo.
sapevano, un po' si dice in qualche luogo, fatto la legge, fatto l'inganno. Sapevano anche un po' dribblare o evitare un po' la cosa più penosa o più difficoltosa. Trovano il modo da bambini, hanno escogitato il modo da bambini per dire il rosario e per avere più tempo per giocare, alla fine, diciamole così. E un'altra cosa interessante, un po', sai, sta parlando di un'apparizione, come si perde anche un po' in questi ricordi che, se vogliamo, potrebbero sembrare un po' semplicisti. Stavo facendo il muretto per gli arbusti, per fare dopo delle scoppie per caso, poteva un po' ridursi tutto qua. Ma vedi proprio la sapienza catechistica, un po' che questa anima santa, che Venerabile Lucia, su Lucia ha dentro di sé, formata dalla Madonna. Come vedi, anche queste cose piccole o tutto sommato insignificanti, cioè, ci sta parlando della posizione della Madonna, ci viene a dire degli arbusti, i muriccioli fatti a secco di moita e tutte queste cose qua. Ci parlano anche di questo qui, che cosa ci insegnano? Beh, innanzitutto, tra i loro giochi innocenti c'era anche questo qui, però vedi, per i bambini era una festa vedere i genitori contenti dei loro regali. Cosa facevano? Degli arbusti raccolti, li legavano così a un bastone ed è saltato fuori quelle scope da esterno così. I genitori si mostravano già contenti anche per questa minima cosa. A maggior ragione, i genitori celesti, la mamma celeste, l'Immacolata, come contenta che per le piccole cose, piccoli doni, giustamente, che possiamo fargli. Bene, e come venivano gratificati con dei loro regali, con quelle carezze, quindi facevano a gara per ricercare ciò che più e meglio potevano dare piacere e gioia. È una bella espressione della carità, volere la gioia, la felicità dell'altro, e questo è un po' va contro quello che è un po' la nostra scuola. Della ricerca del nostro egoismo, del nostro ego, di cercare sempre il nostro interesse dagli altri. Invece, per facevano qualcosa per dare piacere, per dare gusto a papà e mamma e si inventavano, cercavano, escogitavano. Quindi questi arbusti torneranno utili per fare un regalo, fare una scopa in futuro, così noi facciamo un riccioli in modo che le pecorelle non se lo mangino questo arbusto, se no niente scopa per la mamma. Ricordando che magari qualcuna di queste scope successivamente la mamma le utilizzerà per togliere la polvere dai panni di Lucia, come lei dirà, mentre li indossava ancora quando voleva un po', non credeva a queste apparizioni che però, insomma, l'intento era buono per piccoli pastorelli. E ancora questa conclusione, perché ciò che dà la felicità non è la ricchezza né i divertimenti, spesso pericolosi, ma dà felicità l'amore, quindi amare, sacrificarsi per amore, è ciò che dà ai focolari la felicità, la gioia, la pace, il benessere. E anche qui, se vogliamo, c'è un alto insegnamento di sapienza. Non ci sta ancora parlando del rosario, ci arriveremo fra qualche diverse righe, prima tra altri argomenti, ma ci dà già delle indicazioni come quel corretto vivere, praticamente adesso dice in famiglia come vivere, come che cosa può dare il sacrificarsi, l'amare e sacrificarsi per amore. Beh, noi vogliamo sì amare la famiglia, non sempre ancora quel famoso ego è pronto a sacrificarsi per un po', si cerca sempre un po' di. Tante volte quando si vuole un po' dirottare o eliminare quelli che sono i propri impegni personali, le proprie fatiche personali, è un po' anche qui a dribblare, da togliere ciò che ci costa e il sacrificio ci costa. Però quello è il carburante, l'alimento che accende nei focolai domestici la felicità, la gioia, la pace e il benessere.
Padre Giampio,
Sì,
scusami,
Antonio.
ti posso interrompere perché, diciamo, prima che affrontiamo proprio, no, l'argomento del rosario, no? Cioè, questa osservazione io adesso qui l'ho evidenziata, no? Perché giustamente, no, tu dicevi, l'amore, quindi amore, sacrificio. Ciò che dà ai focolari, no? Quindi stiamo parlando della famiglia, no? Qui stiamo parlando della famiglia, no? E questo è il punto cruciale, questo è un insegnamento che metterebbe a posto quello che sta succedendo, no? Nelle nostre famiglie. Cioè, guardiamoci un po', io stamattina ho visionato, ho sentito il telegiornale, no? Ancora si moltiplicano. Gli omicidi nella famiglia, si moltiplicano il fatto, per esempio, che le famiglie si disgregano. Disgregano perché, no? Cioè, perché si pensa che la felicità sia data dalla ricchezza, dai divertimenti, qui dice pericolosi, e si è perduto questo concetto. Che la famiglia è una missione. Ecco, io ho conosciuto un santo sacerdote al quale devo tutto, ecco, nella mia consacrazione, eccetera, il quale diceva, e lo ripeteva spesso, la famiglia non è passione, ma il matrimonio non è passione, ma missione. Ecco, questo penso che sia uno dei valori, no? Che smarrito sta provocando quello che sta provocando. Ecco, questo mi fermo proprio su questo.
E purtroppo hai ragione, Antonio, purtroppo non per scoprire veramente che cos'è la famiglia, perché questa parola ti dà di missione, ti dà una chiave di lettura perfetta su quello che non è la ricerca del tuo, ma la ricerca del bene di tutta la famiglia. E quindi ho ricevuto una missione, una chiamata dal Signore per santificare questi membri di questa famiglia. E purtroppo se si perde di vista questo qui, ecco che come si perde di vista l'importanza, e poi arriverà dopo a parlare anche della preghiera, dell'importanza di questa preghiera di Santo Rosario, per mantenersi uniti a Dio, se mancherà questa unione con Dio, ecco qui lo scatafascio, ecco qui i grandi problemi che purtroppo, ahimè, anche le notizie più recenti, più recentissime, non ci fanno altro che indirizzare a questo allarme, ecco come ancora questo catechismo della Nostra Signora del Regino Santo Rosario di Fatima è veramente fondamentale per ricordarci e per ritornare veramente a quei principi che vuole il Signore. Come dicevamo, rivelazione privata non sta dicendo niente di nuovo, ma ci sta mettendo in guardia di quelle che sono le problematiche, le infestazioni, le malattie, i germi virali di questo periodo e, se non altro, anche i mezzi per uscirne e per guarire da queste patologie, da queste contaminazioni, da queste epidemie. Proprio da come uscirne attraverso cosa? Gli insegnamenti della scuola del Vangelo di Gesù Cristo che la Beata Vergine Maria vuole dare e darci attraverso, in questo caso, questi apostoli, questi discepoli che si sono messi alla scuola della Madonna, che sono questi santi pastorelli. Mosè, se ci vuoi continuare la lettura, grazie.
Sì, grazie. Come stavo dicendo, gli umili bambini si divertivano tranquilli giocando, quando all'improvviso furono sorpresi dal riflesso di una luce, che loro supposero trattarsi di un lampo. Il giorno era sereno, il sole brillava chiaro come nei momenti migliori della primavera. Ma i bambini erano così piccoli che non sapevano neanche esaminare l'aspetto dell'atmosfera. Abituati a vedere i lampi solo quando ci sono i tuoni, non pensarono ad altro se non a radunare di corsa il gregge per tornare a casa, prima che si scatenasse una tempesta. Fatti pochi passi in discesa dalla costa, i loro occhi vengono feriti dal riflesso della stessa luce che credono sia un secondo lampo, il che li costringe ad affrettare ancora più il passo e radunare le pecore con maggior diligenza. Ancora qualche passo e all'incirca a metà della costa si fermano, sorpresi nel vedere su un piccolo lecco la bella signora dei luce. Non hanno paura, perché il soprannaturale non incute paura, provoca appena una gradevole sorpresa di affascinante seduzione. La
Benissimo,
dolce.
grazie Mosè. Quindi in questo momento abbiamo una dinamica, la descrizione di quello che è stato il primo incontro con la Beata Vergine Maria, questo 13 maggio 1917. E questo lampo, questo riflesso di luce, che lo scambiano per lampo, lampo per loro a 5, 7, 9 anni voleva dire l'avvicinarsi di un temporale e quindi cercano di radunare pecorelle, ma in verità non era un fenomeno di un lampo meteorologico, ma questo riflesso di luce che avvisava la presenza della Beata Vergine Maria, la bella signora, che solo alla fine si farà conoscere come la regina del Santo Rosario, Nostra Signora del Santo Rosario. E non hanno paura perché il soprannaturale non incute paura, provoca una gradevole sorpresa di affascinante seduzione. Qui anche un po' una cartina tornasole per a volte anche distinguere quelle che vengono da su e quelle che vengono mistificate da giù. La dolce signora schiude le labbra. Sì, Mosè.
E come ad iniziare un dialogo, si rivolge ai bambini con le seguenti parole: non abbiate paura, io non vi faccio del male. Credo che in queste parole della Nostra Signora, non abbiate paura, non si riferissero alla paura che avremmo potuto avere di lei, perché sapeva bene di non incuterci paura. Dovevano perciò riferirsi alla paura che ci faceva scappare frettolosamente dal supposto temporale che credevamo stesse per scatenarsi.
Benissimo. Quindi la Madonna incomincia a parlare e sappiamo che coloro che riusciranno ad ascoltare il dialogo sarà solo Giacinta e Lucia, mentre Francesco vedrà la Madonna, la bella signora, ma dovrà farsi ripetere dalla sorellina, dalla cuginetta, che cosa aveva detto la bella signora. In prima parola, non abbiate paura, vi faccio del male. E Sor Lucia sottolinea che effettivamente loro non avevano paura per questa apparizione soprannaturale, per questa presenza, ma erano ancora un po' tutti presi pensando che ci fosse questo temporale imminente, e la Madonna li rassicura un po' anche all'Annunciazione: non temere Maria. E così la Madonna è come l'angelo è venuto a rassicurarlo, e così rassicura anche i suoi bimbi, i suoi pastorelli, questi suoi futuri santi. Io non vi faccio del male, Madonna non ci fa del male, è solo apportatrice di bene. È stato pure detto che Francesco.
Prese delle pietre per tirarle all'apparizione. Credo proprio che non possa essere vero. Ci deve essere stata una qualche confusione o malinteso con le pietre che i pastori usavano tirare al gregge quando vogliono costringere gli animali a riunirsi e camminare più in fretta.
Benissimo. E quindi noi troviamo che alcuni magari biografie che vogliono raccontare le apparizioni di Fatima, ognuno vuole sempre metterci qualche particolare nuovo, qualche particolare inedito. E in alcune di queste ricostruzioni, chiedendo ai pastorelli cosa facevi, cos'è così, è stato fuori che il piccolo Francesco aveva delle pietre in mano. Allora, da queste pietre in mano, qualche ingegnosa, allora forse aveva paura, forse l'apparizione era insospettiva e voleva tirarle contro l'apparizione. E invece Sor Lucia dice: no, no, non era così, non era così. Questo era il metodo che i pastori usavano quando dovevano raccogliere le pecorelle in fretta, e questa era una circostanza perché temevano che arrivasse il temporale. Quindi ecco il motivo per cui si troverà il piccolo Francesco con queste pietre in mano al momento dell'apparizione, per aiutare il gregge a essere un po' più svelto nelle tempistiche per entrare in casa in fretta prima del temporale. E questo un po' fa comprendere. Si è visto anche un po' in chi aveva intervistato i pastorelli, così ogni tanto aggiunge qualche frase, qualche parola, non sempre, almeno Lucia dice: non mi ricordo di questa aggiunta, di aver visto questo, di aver detto questo. Quindi a volte capita così che un po' gli scrittori aggiungono qualcosina che non sempre confacente, oppure fanno deduzioni di quello che invece dopo un po' vedremo come su Lucia un po' cerca di riportare più verso la verità più intera. Rotto il silenzio.
E incoraggiata dalla fiducia che la dolce Signora ispirava, le chiesi: di dove siete? Sono del cielo, mi rispose. E che cosa volete da me? Domandai. E rispose: sono venuta a chiedervi di tornare qui per 6 mesi di seguito, il giorno 13 alla stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Poi tornerò qui una settima volta.
Benissimo. Quindi ecco qui che il centro dell'apparizione, della prima apparizione di Fatima. La Madonna che rompe il ghiaccio, non vi faccio del male, non abbiate paura, e quindi prendono un po' di coraggio, un po' di fiducia così. E la piccola Lucia fa quelle domande che gli avevano insegnato a fare quando incontrava una persona. Di dove siete? Cosa volete da me? E quando il loro modo di rapportarsi quando c'erano dei grandi così che le chiamavano così, la mamma gli ha insegnato di fare queste domande: dove siete? Che cosa volete da me? In cosa posso esservi utile? E dice: vengo dal cielo. Ecco un po', ecco che Fatima ci parla delle verità dei novissimi, le verità ultimissime, le verità escatologiche. Vengo dal cielo. Sono del cielo, quindi non sono né di Coimbra né di Fatima, una città celeste, Gerusalemme celeste. E dice: voi che avete dal cielo, cosa posso fare? Cosa volete? Vieni qua per 6 mesi. Allora, da qui si inizierà questo, un po' come anche penso a lui che è capitato. Questo combattimento tra loro che cercano di essere fedeli a questo appuntamento alla Madonna e tanti altri che cercheranno di dissuaderli o di ostacolarli o di intralciarli. Molto questo anche a Lourdes è avvenuto e così anche a Fatima. Vedremo poi nelle apparizioni dei mesi successivi come un po' c'è sempre qualche contrarietà che cercava un po' di intralciare questo momento di appuntamento, fino addirittura ad essere poi rapiti dal sindaco della città e poi imprigionati per un giorno nelle carceri comuni. Quindi ecco, qui tornate per 6 mesi di seguito, maggio, quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, la stessa ora, stesso luogo. Poi vi dirò alla fine chi sono e che cosa voglio. E poi tornerò qui una settima volta. Questo riguarderà però praticamente solo Lucia, questa settima visita, proprio per aiutarla in una scelta di cammino più importante perché era la scelta vocazionale, che in quel momento lì proprio la Madonna viene a confortare e aiutarla nel momento in cui su Lucia, la piccola Lucia, era in un contrasto tra tutte le prospettive di bene che il mondo gli stava offrendo, una famiglia che voleva ospitarla e avrebbe garantito gli studi, l'educazione, la formazione, una crescita intellettuale, una crescita circondata di tanto affetto da tante persone. Insomma, i beni che la terra gli offriva attraverso queste apparizioni e una scelta di lasciare tutto per seguire Gesù. Dove voleva Gesù. E quindi ecco che servirà veramente un aiuto importante in fargli comprendere a Lucia che quella era la strada che il Signore voleva per lei, che la Madonna voleva per lei.
E beh,
Sì, Mosè.
scusi padre,
Sì,
mi interrompo.
prego,
No,
prego.
dicevo, è bello, no, che perché il cielo, no, vengo dal cielo, e per cui il cielo in questo caso non è un ambiente così remoto, ma è una persona poi alla fine, no? In questo caso, diciamo, non impone niente, ma come si può dire, li educa alla fedeltà perché gli chiede appunto, gli chiede costanza, perché gli chiede di tornare e alla fine di ascoltare poi quello che gli dovrà dire.
Non chiede tanto la Madonna, vedi?
Infatti, è vero.
Però se siamo fedeli a quel poco che ci chiede, vale quante cose belle può raggiungere, perché pensa, da questa loro fedeltà avrà l'importanza di un messaggio non solo per Agiustrel, non solo per la Covaderia, non solo per Fatima, il Portogallo, ma per il mondo intero. Quindi da loro piccola fedeltà a queste piccole cose. Però è che non li chiede tanto, aspettiamo a vedere fino alla fine delle apparizioni, perché dopo un pochettino la Madonna incomincia anche a chiedere tanto, incomincia o chiedere qualcosa che già ci ha donato lei per poterlo noi donare a loro. Quindi questa cosa che ti ho dato, se me la vuoi ridare, beh, sai, ci tenevo così, invece la generosità dice sì, lo vogliamo.
Padre
Mi
Ciampio,
trascuro. Sì, Antonio.
scusami, Padre Ciampio, scusami pure Mosè, no? Ma che, permettetemi, no, proprio di dire, insomma, queste parole, no, che ci riempiono, io penso, proprio di speranza, no? Perché se noi ci chiediamo, ma noi di dove siamo? Cioè, noi di dove siamo? Noi che siamo nati qui sulla Terra, che stiamo qui a passeggiare su sto pianeta, no? Per dire, no, uno dei tanti pianeti che intorno alle stelle, no, quello che ci fanno vedere gli scienziati, cioè non siamo niente di speciale, dicono loro. Intanto qui è nato il figlio di Dio. Comunque, noi di dove siamo? Io questa domanda me la sono fatta pure proprio adesso, cioè anche io sono del cielo, cioè, anche noi siamo del cielo, cioè, ma dove credete che siamo diretti noi? Dove volete che... Qual è la nostra patria? No? È qui, in questo universo che tu forse è uno dei tanti universi. In realtà noi siamo del cielo, cioè, e dovremmo ritornare nel cielo. È lì, è la nostra patria, è lì dove Dio ci vuole dare un'eternità di vita. Quello che occhio mai vide, orecchio mai udì, quello ha preparato il Signore per quelli che lo amano. Insomma. Quindi io credo che questo veramente, questo libro sia eccezionale, no? Perché le parole della Madonna sono eccezionali. Che lei viene dal cielo, è nostra madre. Io penso che i figli devono andare solo nello stesso posto di dove la mamma, ecco, quindi... che bello, no? Quindi il paradiso è soltanto un tragitto, una prova, una preparazione alla vita eterna, questa vita. Insomma, questo insegna tantissimo, ecco, questo appello di Fatima.
Sì, Antonio, veramente insegna tantissimo e ci dà veramente anche proprio occasione di poter vedere quanto la Madonna ha una cura, una premura materna veramente perché vuole permetterci, indirizzarci veramente verso il regno del cielo. Se sei d'accordo, Antonio, facciamo un
Sì. Sì,
momento di pausa.
esattamente. Allora, come nostra consuetudine, adesso restituiamo per qualche minuto la linea alla regia che ci intratterrà con un buon pezzo di stacco musicale e voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo e che hanno avuto proprio anche, diciamolo pure, no? Questa grazia anche di seguire un po' questa trasmissione, che possono intervenire come al solito. Usando il telefono fisso, quindi telefonando al nostro numero di telefono fisso 0825 444 391, ecco, interloquiranno con la nostra suora della regia. Oppure potete lasciare le vostre considerazioni, osservazioni, domande e quant'altro con il WhatsApp, facendo sempre riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Quindi ci separiamo per qualche minuto e poi riprendiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco questo bellissimo canto, no? Veramente come osservavamo, sai che ci ricorda veramente Fatima, ecco, per chi è potuto stare, bellissimi questi canti che accompagnano anche la processione, no? Della statua della Madonna, quando c'è questa processione delle candele, delle fiaccole, eccetera. Quindi, allora, Padre Giampiero, riprendiamo, ecco, questa lettura che veramente è ricchissima di tanti appelli, direi. Ecco. Quindi
Sì,
è come se la
effettivamente,
Madonna ci facesse
Antonio
tanti.
ci dà un titolo, ma però ci fa spaziare in tantissimi argomenti della nostra vita di fede, della nostra vita di grazia, della nostra vita cristiana di pellegrini su questa terra, indirizzati verso la meta che la Madonna ci ha indicato. Giustamente. Sì, Mosè.
No, scusi, padre, finisca pure.
Vai pure, Mosè.
Dicevo che è bello anche, pensavo adesso, la Madonna non si è rivelata subito, no? Che poteva dire subito ai bambini, ah, sono, chi sono, sono. Chiede tempo perché appunto vuole prima fiducia, poi no? Alla fine vede se sono fedeli, se rimangono, se tornano, appunto, penso che poi questo è proprio il comprendere il mistero di Dio che si rivela anche poco a poco, no? E poi lei che è una madre avrà ancora più delicatezza in questo senso.
Pedagogia celeste,
Eh sì.
giustissimo. Pedagogia celeste. Prima li ha fatto fare dal precettore, l'angelo del Portogallo, l'angelo di Fatima, li ha fatti preparare per un anno. Questi incontri un po' per. E poi pian pianino arrivano nuove grazie. Nella misura in cui corrispondono, arriveranno sempre nuove grazie, sempre più luce per comprendere questi misteri. Veramente giusto. Giustamente questa pedagogia celeste. Sì, Mosè.
Anche il fatto che dica poi no, che poi tornerò una settima volta, diciamo, come si può dire, che diciamo, è una promessa che il dialogo non finisce, no? Che per cui,
Eh
che
sì,
insomma,
e non ho detto, ma quando, a che ora, quando sarà la
sì,
settimana? Lo so io, non ti
fidatevi,
preoccupare. Sì.
infatti.
E soprattutto quando sembra proprio che il momento non ci sia più nessuna. Mo adesso che faccio, dove sbatto la testa, alta ci sono io qua.
Eh sì,
Non
infatti,
abbiate cura, vedi
come ogni
la
madre
premura.
che non abbandona i suoi figli, no? Per cui anche noi non capiamo tutto, però insomma i bambini non è che possono capire tutto ovviamente, però il cielo è fedele, no? Per cui.
Sì. E ci aiutano anche da bambini ad accettare il Vangelo come i bambini, con la loro semplicità da bambini, che sanno, sono pronti, non comprendono tutto, ma sono pronti ad accogliere tutto quello che gli viene detto. Quindi quella capacità di accoglienza, anche se dopo la capacità di poter in tutto prendere il mistero che gli sta annunciando, ancora tutto questo non gli è ancora comprensibile in pieno, con tutti i suoi risvolti, con tutto quello che comporterà. Però nella loro capacità, compreso da bambini, questo insegnamento. E vedremo poi anche con quale generosità di bimbi percolgono, perché quando dopo parleremo del mistero proprio così della penitenza, dei sacrifici, della conversione dei peccatori, così che cosa sfrutterà da questo primo incontro per loro, questo che cambiamento nella loro vita gli otterrà questo dono di avere fatto questa visione della Beata Vergine Maria. Mentre ascoltavo questa risposta, cosa capita?
Il pensiero che stessi parlando con qualcuno venuto dal cielo mi incoraggiò e le chiesi se anche a me sarebbe stata concessa la fortuna di andare in cielo. Al che la Signora rispose: sì, ci andrai. E Giacinta domandai, anche lei rispose. E Francesco insistetti, anche lui, ma dovrà recitare molti rosari, rispose.
Eccoci qua, eccoci qua,
Aiutò.
eccoci qua. Ecco perché questo appello, questo decimo appello, questo paragrafo dodicesimo del libro è richiesto la preghiera del rosario. Già da qui incomincia la prima richiesta. Dice, beh, guarda, vuoi andare in cielo? È tanto bello, ma guarda che persone belle che abitano in cielo, la Madonna, Gesù, i santi. Beh, io potrò andarci anch'io, sì, ma non sappiamo perché a Francesco sarà chiesto i tanti rosari, perché dopo se quando vedremo nelle memorie di Sor Lucia sui cuginetti, veramente Francesco è veramente un angioletto, un carattere così, veramente molto raccolto, molto. Però forse un po' proprio perché è flemmatico, ha bisogno un po' di sprone per dedicarsi di più alle cose di lassù. Però per Francesco, per il futuro San Francesco Marto, Francesco di Fatima, la condizione per andare in paradiso sarà recitare molti rosari, sarà molta preghiera. E questa
Padre,
preghiera che dovrà sempre più caratterizzarlo. Sì, Mosè.
scusi, non mi sembra un rimprovero questo, no, ma è un invito.
Certamente un
Ok.
invito del cuore immacolato di Maria, anche lui andrà in cielo, ma per
Ma.
raggiungerlo dovrà recitare molto. Gli dà una condizione: se già per Giacinta e Francesco, Giacinta e Lucia andrò in cielo, sì, ma nessun rimprovero. Sto dicendo che per lui c'è bisogno di un po' più di carburante per raggiungere la meta, serve un po' una buona scorta che venga accompagnato da questo suo desiderio. Forse proprio perché non lo desiderava ancora abbastanza, perché lui tanto a me, un po', se vogliamo fare un'indagine socio-psico, che ne so io, così. Era proprio un carattere, a me non mi importa, non importa il gioco, non importava niente, così, insomma, io forse se fosse stato lasciato così sulle sue, non mi importava neanche di andare in cielo, andare sulla terra. Invece, no, se vuoi andare in cielo, forza, devi desiderarlo, e questo, lo fa questo desiderio attraverso l'orazione, attraverso la preghiera, attraverso il Santo Rosario. E qui è anche bello vedere questa curiosità. Questo desiderio, questo analitico, ma che bello vedere questa bella signora che viene dal cielo e vorrei proprio anch'io desiderare così, quindi chiede per lei, per se stessa, chiede per Giacinta e anche per Francesco. Credo che questa raccomandazione fatta a Francesco.
Sia per tutti noi, non che per andare in cielo sia condizione indispensabile quella di recitare molti rosari, nel senso stretto della parola, ma pregare molto sì.
Molto bene, molto bene. Quindi, quello che chiede Francesco, ci siamo tutti noi dentro, dice Lucia. Serviva uno che dovesse essere un po' ripreso, essere un po' messo all'indice, diceva che ci siamo tutti noi qua dietro insieme, tutti noi che ci chiamiamo Francesco Marto. Abbiamo tutti questi connotati da poter raggiungere. E c'è bisogno di tanti rosari. E se fosse, e se per caso, dice Sor Lucia, questo non intendesse la Madonna esplicitamente solo la preghiera del rosario, ricordiamo che per quelle non ci sarà mai possibile di raggiungere il cielo se non ci sarà la molta preghiera. Quindi forse non sarà l'unica cosa che uno dovrà dire sarà il rosario. Ma la molta preghiera, questa la chiede a tutti, a tutti, a tutti noi. E quel famoso aforisma di Sant'Alfonso Maria de Liguori, chi prega si salva, chi non prega si danna, e quell'aforisma di San Pietro Pietrelcina, chi molto prega non pecca certamente si salva, chi non prega pecca sempre certamente si danna, chi prega poco è lì, sull'orlo, sul filo del rasoio, sul precipizio che può cadere e perdersi, quindi la molta preghiera. E così la Madonna chiede proprio questa scuola, la scuola della molta preghiera. E quindi recitare molti rosari nello senso stretto della parola, pregare molto, pregate senza interruzione. Quello che ci chiede il nostro Signore Gesù. Naturalmente per quei poveri bambini.
Recitare il rosario ogni giorno era la forma di preghiera più accessibile, così come lo è ancora oggi per la maggior parte delle persone. E non vi è dubbio che difficilmente qualcuno si salverà senza pregare.
Antonio, avevamo detto anche la volta scorsa, così come il guadagno, il vantaggio della preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera che possiamo fare dovunque, in ogni tempo, in qualsiasi luogo con cui ci troviamo. Quindi è la preghiera che più ci aiuta proprio ad elevare il nostro cuore, la nostra mente a rosare. Quindi è una preghiera che per i piccoli pastorelli, per il piccolo Francesco, era quella più fatta su misura per lui, ma ancora oggi per tanti di noi è la preghiera migliore che possiamo innalzare al cielo, non ti sembra?
Padre Giampiero, ma sei proprio, oltre naturalmente, no, che affiancarmi a te, no, in questa considerazione che il Santo Rosario come preghiera veramente più accessibile, più diretta, più potente, no, come ha detto la stessa Suor Lucia poi in un'intervista che rilasciò negli anni 50-60. Ma sai che stavo pensando adesso, non so se dico una. Però non credo che di una corbelleria. È scoppiata la pace, no? La pace in Israele sembra che si possa fare, che si arriverà a questa pace. Tutti, penso, abbiamo seguito i telegiornali, evviva, ci mancherebbe, no? Evviva la pace, hanno fatto pace, Trump, gli diamo il premio Nobel. Ma il Papa ha detto, prima che scoppiasse la pace, di recitare dei rosari per avere la pace. Adesso noi vediamo tutte le cause seconde, vediamo tutto quello che è avvenuto a livello diplomatico, geopolitico. La pace, se è arrivata, se abbiamo avuto questa grazia dal cielo, è perché abbiamo pregato il rosario. Perché non è una situazione diversa da quella di Lepanto, cioè il rosario è la preghiera che ci ottiene dal cielo la vittoria e la pace. Questo io penso che, ecco perché questo appello è fondamentale, perché non ci salva solo personalmente, perché tanto qua si è capito, cioè che qui si prega poco e la gente vive pregando poco o niente. Questo è il problema. Allora la Madonna, anzi, Suor Lucia qui sta dicendo, non vi è dubbio che difficilmente qualcuno si salverà senza pregare, no? Come diceva Sant'Alfonso Padre. Ma è anche la salvezza della terra, è la salvezza del genere umano. Questa preghiera del Santo Rosario, della pace, cioè, chiudo qua.
Ave Maria, Padre.
Ma Padre, non sentiamo più il Padre.
Scusate, microfono, colpa mia. Dicevo, Antonio, grazie, perché Lepanto c'è stata la vittoria. Ma qua abbiamo solo notizie di giornalisti e quindi Padre Pio una volta disse: voi giornalisti non sapete dire una verità neanche a pagarla, quindi apriti cielo. Però confidiamo che questa volta ci abbiano azzeccato così. Però l'importanza del messaggio del rosario è fondamentale. Proprio quello che darà anche successivamente, la guerra sta per finire, smettono di offendere il Signore, se non ne capirà una. Proprio molti vanno di prima perché non ci sono che prega, si sacrifica per loro. Quindi questo appello alla preghiera del rosario ha delle ripercussioni fondamentali, giustamente, e a livello planetario, come vedremo dopo anche la richiesta che la Madonna farà perché possa esserci pace nel mondo intero, perché non venissero diffuse tutti gli insegnamenti atei, materialisti, così, che ci troviamo ormai immersi e così, perché non abbiamo ascoltato gli insegnamenti del cielo. Abbiamo faranno quella consacrazione, ma faranno tardi e il Signore lo permette perché così possa punire l'umanità che continua a vivere nei peccati. Ascolta i messaggi, legge i messaggi e continua a vivere come viveva prima. Non c'è un cambiamento, una riforma di vita. Ecco allora è un po' questo appello che Sor Lucia ci fa per ricordare quello che è l'appello, l'attesa della Madonna, è quello che fin dall'inizio ha voluto chiederci e quel che fin dall'inizio un po' facciamo fatica a dare, a consentire, perché giustamente prima ci diceva Mosè, la Madonna gli chiede questa presenza di questi sei appuntamenti, ma anche dopo una presenza, giustamente sottolineava, anche una presenza nell'ascoltare e nel vivere, mettere in pratica quello che la Madonna voleva dargli in questi appuntamenti, un po' i compiti per casa o i compiti del mese successivo. In loro tutto c'è stata tutta questa progressione di scuola, nella scuola del Vangelo, è insegnato dalla Beata Vergine Maria, da Nostra Signora del Santo Rosario.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi, questo passo anche, insomma, c'è un bel, come diceva lei, una bella istruzione, no? Ma direi che c'è un bel suggerimento che direi che senza la preghiera, diciamo, l'anima si spegne, no? Come una lampada senza l'olio, alla fine,
Esatto,
che
esatto, esatto.
è quella che ci dà la preghiera che salva alla fine, no? Perché ci fa
Una
salvare.
bellissima automobile, non ci metto la benzina, non ci metto il gasolio, non ci metto il kerosene, non ci metto la naftalina, non ci metto la corrente elettrica, non ci metto i petardi, no, non va avanti, insomma, così. E quindi è inutile, posso avere una bella macchina, tutta bella lustra, con tanti cavalli e tanti somari sul volante, ma se non c'è carburante, a seconda di quello che va, muori, lì
Certo.
rimane. E non così.
Ah.
Bene, continuiamo pure, Mosè.
Sappiamo bene quanto siamo deboli, quanto facilmente scivoliamo e cadiamo. Senza l'aiuto della grazia non riusciremo ad alzarci né a vincere le tentazioni. Orbene, questa forza di cui abbiamo bisogno e che ci viene dalla grazia, la otteniamo solo dall'incontro della nostra anima con Dio, attraverso la preghiera.
Molto bene. E questa qui è una considerazione della Venerabile Suor Lucia, importantissima. Sappiamo bene quanto siamo deboli. Fa che io conosca te, e le prime preghiere, Sant'Agostino, Signore, fa che io conosca te e conosca me. Conosca quanto tu sei buono, quanto se tu sei onnipotente e quanto sono miserabile. Siamo deboli. Facilmente scivoliamo e cadiamo, e quindi senza l'aiuto della grazia, senza di me, dirà Gesù, non possiamo fare nulla, senza il suo aiuto non possiamo fare nulla, quindi non riusciamo nemmeno a vincere e né alzarci e né vincere le tentazioni. Quindi siamo così fiacchi, siamo così un po' di pasta frolla nella condizione attuale, che se non c'è l'aiuto della grazia, non pensare di riuscire ad alzarti dopo la caduta, non pensare di vincere le tentazioni. Mettilo proprio via. È matematico ed è conseguenza logica che questo non è possibile se manca in noi quella medicina, quel carburante che è l'orazione, la vita di grazia, la vita di preghiera. E la vita di grazia la chiediamo con l'orazione. Quindi l'orazione diventa un mezzo che produce la vita di grazia. Ebbene, solo il Signore conosce quanto abbiamo bisogno, quanto aiuto dal cielo abbiamo bisogno. E questo aiuto viene dalla grazia, e questa grazia ci viene da colei che è la mediatrice di tutte le grazie. E queste grazie le otteniamo solo nell'incontro della nostra anima con Dio, e questa come? Con l'orazione. Ecco, l'orazione diventa l'elevazione dell'anima a Dio, l'incontro dell'anima che parla con Dio, l'incontro con la grazia di Dio. Ecco allora un po' quello di cui ci sta parlando adesso Suor Lucia. È stato ciò che Gesù Cristo ha detto.
e raccomandato ai suoi apostoli poco prima di consegnarsi alla morte per noi. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Esattamente. Quindi ecco come il nostro Signore Gesù Cristo ci chiede continuamente di pregarci, ci chiede continuamente di vegliare. Ce lo dice, da soli non ce la potete fare, avete bisogno del mio aiuto, dice il Signore. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ecco, allora chiedete tutte queste grazie di cui c'è bisogno. Ecco, che ci ha dato una potente mediatrice presso il mediatore, che è la Beata Vergine Maria. Egli,
Ci ha
Gesù,
dato l'esempio preparandosi al sacrificio e alla morte con la preghiera del Getsemani. Inoltre, tra le altre cose, nel Padre nostro ci ha insegnato a chiedere e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
ecco allora come il nostro Signore Gesù Cristo è nell'orto di Getsemani, che stava nella preparazione al sacrificio redentivo della croce, ci ha dato l'esempio con quella preghiera. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E come ancora nel Padre nostro ci insegna, che continuiamo e gli chiediamo, abbiamo bisogno di tutte queste grazie per essere vittoriosi contro queste prove, contro queste tentazioni ed essere liberati dal male. Tornando all'apparizione di Nostra Signora.
Mi ricordai poi di chiederle di una ragazza che conoscevo, che era morta da poco. La risposta data da Nostra Signora ci garantisce la verità dell'esistenza del purgatorio e al tempo stesso è un'ulteriore prova che dobbiamo pregare. Narra il testo sacro che San Pietro, avvicinandosi a Gesù, gli chiese: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7.
Bene, qui penso che vogliamo un po' mettere anche la nostra conclusione, prima di inoltrarci poi in un altro bella parabola del debitore presso il re. Quando San Pietro chiede fino a quanto deve essere pronto a perdonare se qualcuno dice se pecca contro me, pensava già a fare qualcosa di grande. San Pietro dice fino a 70 volte 7, un po' moltiplicare questo qui, e ecco questo paragrafo, questa richiesta di San Pietro, e di così come l'importanza di chiedere questo debitore che implora misericordia dal Signore e ottiene misericordia e ottiene il condono. Ecco, questa qui diventa la forma di questa preghiera per essere assolti dai nostri peccati, per essere perdonati dalle nostre, perché siamo noi che offendiamo il Signore non 7 volte e neanche 70 volte 7, ma all'ennesima potenza. Lo offendiamo continuamente ogni giorno e lui è sempre pronto a perdonarci quando è pronto. Quindi dobbiamo chiedere proprio questa grazia con la preghiera di essere forti, risoluti ed essere sempre più uniti alla fonte della grazia, alla mediatrice di tutte le grazie. Il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Ecco allora come diventa questo un aiuto potente, la preghiera. E anche quello che dopo starà per vedere in questa richiesta ancora che Suor Lucia farà alla bella signora, alla Beata Vergine Maria. Se gli viene in mente di due sue amiche, dove sono queste mie amiche? E la Madonna gli darà la risposta che purtroppo una era già in paradiso e l'altra, ahimè, era ancora in purgatorio e questo fino alla fine del mondo. Ma su questo qui un po'. Vorremmo un po', ne parleremo così magari prossimamente, nelle prossime puntate andremo avanti su questo argomento. Un po' se
Padre
pensa,
Gianvio,
Sì, Antonio.
No, Giampiero, scusami se ancora una volta ti interrompo, ma insomma, vi ricordate, no, quando abbiamo iniziato, no, la lettura di questi appelli di Fatima, Lucia stessa ha detto, noi quando abbiamo sentito tutto quello che ci ha detto la Madonna, noi non conoscevamo naturalmente la Sacra Scrittura. Cioè erano dei bambini, lei stessa era bambina, quindi non conosceva la Sacra Scrittura. Adesso io dico come ha imparato bene gli appelli di Fatima Suor Lucia, no? Come li ha incastonati, come li ha proprio incasellati nella rivelazione. Io veramente sono edificato da questo. Cioè, lei tutte le parole della Vergine che ha sentito, che prima le hanno recepite così, no? Questo ci dice anche l'autenticità, no? Delle cose che hanno sentito, che hanno riportato. Lei adesso ce le sta ricollegando a tutto quello che noi leggiamo sulla rivelazione, quindi nella parola rivelata. Dico questo per dire che veramente Sor Lucia ha assimilato gli appelli di Fatima e vuole che li assimiliamo anche noi, perché praticamente la Madonna altro non fa che ribadirci tutti gli appelli che il Signore ci ha fatto, che la rivelazione ci fa, insomma.
Eh sì, Antonio, perché così proprio ci dà questo input di sempre più essere uniti alla preghiera del Rosario. Sì, Mosè.
Sì, padre, proprio una cosa veloce, finale, matematica, visto che poi all'inizio facevi i conti, proprio 70 per all'inizio, no? Io, ma quante volte allora devo tenere il conto? Vabbè, a parte questa brutta battuta, però ecco, bello è che Gesù non conosce la matematica del rancore, no? Per cui,
Esatto,
però
sì.
facevi i conti, 70, comunque.
Nella misura con cui giudichiamo saremo
Certo,
giudicati. Quindi, se vogliamo che questa matematica celeste funzioni, dobbiamo anche noi però fare la nostra parte per metterla in pratica.
in andata e ritorno, sì.
Quindi ci fermiamo, Antonio, con una
Sì,
preghiera,
sì,
se
sì.
sei d'accordo, e la
Sì, ormai
benedizione
sì.
finale.
Siamo arrivati al termine, sì.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Nostra Signora di Fatima, il
Prega per noi. Benedica
Signore sia con voi. Benedica
con il tuo spirito.
l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.